In diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Dice 8 minuti, staff di donne questo pomeriggio, Maria Serena Tullio in regia, Roberta Maccaroni al microfono. Stiamo al declino della convivenza collettiva, davvero, come lamenta più di un sociologo, si stanno indebolendo i legami sociali. 335 12 43 317 per i vostri sms. Si possono crescere figli senza abusi di computer, telefonini e televisione, si possono reggere famiglie in cui ci si sente ancora guardati con uno sguardo attento, premuroso e nello stesso tempo liberante. Qualcuno decise più di 10 anni fa di uscire dai condomini, cui siamo abituati soprattutto nelle grandi città, e di costituire in campagna condomini solidali. Noi ne abbiamo visitato uno alle porte di Roma ieri pomeriggio. Ascoltiamo. Dopo circa tre quarti d'ora per uscire dal centro città siamo arrivati in via Prato della Corte, praticamente sulla Cassia, dove c'è questo casale ed incontriamo Marco Balsi.
Sì.
Buonasera.
Buonasera.
Questa, mi dicevi, è la stagione più bella per apprezzare questa zona, vero?
Beh sì, siamo in un posto fortunato perché siamo a pochi chilometri dalla città ma in piena campagna, e questo è già una fortuna, insomma. Certo, noi ce la godiamo soprattutto nel fine settimana, perché in realtà spesso quello che ci godiamo sono gli ingorghi per andare in città, perché poi lavoriamo dentro la città.
Ecco, questo però non è penalizzante?
Beh, un po' lo è, ma in effetti ci si organizza, si fa in modo di evitare i tragitti inutili, ci si divide anche un po' così gli accompagni dei bambini a scuola e cose del genere, e insomma, e poi quando si torna a casa effettivamente ci godiamo,
è tutto ripagato,
ci godiamo, sì, insomma, ecco, poi soprattutto nella bella stagione che si vive fuori di casa, in effetti. Non me lo direi.
È davvero molto bello, si sentono i profumi dei fiori, della natura. Qui davanti a noi c'è una prima struttura, ma vedo che accanto ce n'è un'altra,
è sì, compresa. È una specie di piccolo villaggetto che era fin da tanto tempo fa, insomma, era una fattoria che ha origine da secoli fa, è segnata sulle mappe. Sento raccontare storie che c'erano dei frati. Questo mi è stato raccontato da un signore anziano che dice che lui da piccolo veniva, e però non ho conferme. Comunque era sostanzialmente il centro di una fattoria abbastanza fuori città in origine, che quando noi eravamo in cerca di una grande casa dove realizzare questa cosa, era in stato di quasi completo abbandono, insomma, anche con i tetti fatiscenti insomma, ecco, così, semidistrutto. È stato ristrutturato anche con una serie di annessi che ci sono intorno, in modo tale che oggi ci abitano 12 famiglie.
Quindi, allora, questa cosa andiamola a definire,
sì,
meglio. È un condominio solidale. Quanto è grande, per avere un'idea? Spazi interni.
Diciamo che di abitazioni sono, direi, sui 2000 metri quadrati in tutto. Mm-hmm. 4 delle 12 famiglie, fra cui la mia, viviamo in uno stesso grande appartamento, che è un po' la fusione di 4 potenziali appartamenti che non sono mai esistiti separatamente.
Certo.
Ma che
perché poi, insomma, fare delle divisioni su una struttura così antica era anche un po' difficile,
ovviamente,
immagino.
Era estremamente vincolato, perché ci sono muri larghi un metro e più che stavano lì, le finestre erano lì e non si possono muovere da dove sono. Ci siamo così, insomma, un po' organizzati seguendo la struttura della casa, anche cercando un po' di rispettare quello che era la costruzione antica, anche i metodi di costruzione, insomma, anche, non so, scegliere i materiali, eccetera, per rispettare un po' la costruzione antica, che comunque poi appunto è stata riorganizzata internamente per creare questi appartamenti.
Color dell'intonaco, rosa carico? No, rosa pesca, albicocca.
Sì, è un colore che cerca un po' di recuperare i colori un po' tradizionali dei casali della campagna romana.
Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me.
Ci sono quindi degli spazi in comune?
Sì, ecco, forse possiamo...
Vediamo un po' se è possibile, qui tra gli odori della cena. Salve!
Iniziamo proprio entrando in cucina, Elena, cognata, ma il fatto che sia cognata in realtà non è scontato, nel senso che in effetti siamo quattro famiglie che viviamo insieme, fra cui nell'ambito delle quattro famiglie esistono
non tutte
un fratello
apparentate.
E una sorella, appunto. Non è che la cosa nasce sulla base del fatto che non so, i fratelli o i cugini si sono messi insieme, ma insomma nasce come... gruppo di famiglie, qui così abbiamo deciso di andare a stare insieme dopo un percorso
lungo quanto?
Beh, la cosa è cominciata più di 20 anni fa, quando molti di noi hanno fondato o hanno partecipato alla realizzazione e a mandare avanti per molti anni una casa famiglia fatta per accogliere ragazzi con difficoltà familiari, in affidamento familiare. Era il periodo in cui era stato appena inventato questo istituto dell'affidamento familiare e quindi bisognava anche un po' inventare il modo di farlo, perché era appunto un qualcosa di nuovo nel nostro ordinamento. E ecco, gruppo di ragazzi abbastanza giovani e scapestrati che hanno iniziato questa cosa con una certa avventatezza, ma anche con un...
C'era dietro anche un cammino di fede?
Sì, anche se diciamo non lo consideravamo un qualcosa di vincolante, di esclusivo in qualche modo. Il gruppo, il nucleo fondatore è un gruppo scout e quindi ecco, un po'... è connaturato a questo l'idea, certo, dell'accoglienza, l'idea della condivisione, da lì nasce, ecco.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like breeze. Country roads, take me home.
Età media?
Adesso diciamo fra i 40 e i 50.
Quanti bambini ci sono?
La struttura è formata da una comunità di quattro famiglie che è appunto quella che adesso stiamo un po' visitando anche fisicamente, sì, che è quindi fatta di quattro famiglie che vivono insieme nella stessa casa. E poi c'è invece il gruppo più allargato, che noi chiamiamo villaggio, che è fatto di 12 famiglie, quindi nel complesso siamo più di 50 persone, di cui 33 bambini, se non sbaglio.
Però...
Beh, bambini in realtà è una definizione un po' vaga, perché si va dalla più grande che ha 21 anni fino al più piccolo che ha 5 mesi, mi sembra. Però ecco, c'è una grossa fascia di ragazzi che stanno intorno all'età delle scuole medie, quindi quello è un gruppo molto ampio e anche...
E vivace,
sì,
ed unito, sì, immagino.
Miner's lady, stranger to blue water.
Adesso siamo in una cucina.
Sì, siamo, questa è la cucina della comunità. Al piano terra noi abbiamo una area comune in cui c'è il salone, sala da pranzo, con il tavolo ampio a sufficienza per contenere le 22 persone che siamo. E noi normalmente quindi mangiamo insieme, ovviamente a pranzo molti di noi sono fuori al lavoro, però la cena,
certo, cercate
si fa insieme. Piccolo ingresso soggiorno, c'è una stanza dei giochi dei bambini che... Vediamo se c'è qualcuno, ciao!
Ciao!
Una stanza dei giochi così, che è un po' il luogo usato tantissimo quando erano più piccoli, che veramente era un po' una sorta di continuazione della scuola materna quasi.
Certo.
E adesso comunque usato magari a volte per studiare piuttosto che per fare lavoretti, ma comunque ancora
lavanderia.
Insomma, ecco, queste sono le aree comuni. Dopodiché, invece, al piano superiore la casa è composta di una specie di appartamenti delle famiglie, che però non sono dei veri appartamenti, sono sostanzialmente la zona delle camere da letto, certo. Quindi ogni famiglia ha la sua zona, il suo modulo dell'abitazione,
sì.
Che è un po' il luogo della famiglia, il luogo che, anche soprattutto quando i bambini erano piccoli, noi lo pensavamo proprio come un luogo di identità della, certo, famiglia, anche se poi ci siamo resi conto che loro non ne avevano bisogno, eravamo più noi ad aver bisogno di avere poi anche quello spazio che è lo spazio di maggiore intimità della famiglia.
Certo.
E ci sono alcuni altri locali in comune che sono una seconda cucina che utilizziamo, ad esempio a volte i ragazzi cenano tutti per conto loro con la tata che vive con noi e che insomma è sempre stata con loro fin da piccoli, oppure magari, non so, una volta capita che una coppia di noi vuole invitare pochi amici e quindi separarsi dalla,
sì,
cena,
certo,
comunitaria,
certo.
C'è un altro piccolo salottino con la televisione che fortunatamente non è usata così tanto come
avendo così,
sì,
tanti,
ecco,
spazi verdi.
Noi diciamo siamo sempre stati un po' cauti rispetto all'abuso della televisione, quindi abbiamo sempre proposto poco la televisione ai ragazzi, però obiettivamente non è stato un lavoro difficile perché loro non sono così interessati a così perdersi davanti a una televisione,
sanno come distrarsi.
Sì, loro hanno la fortuna che veramente c'è sempre qualcuno con cui stare, con cui incontrarsi, con cui giocare. A volte è divertente perché i bambini più piccoli che vanno a casa degli amici poi tornano dicendo: ma come si fa? Come fa a casa sua che non c'è nessuno, c'è solo lui? Oppure non siamo usciti mai, siamo stati tutto il pomeriggio in casa. Cioè,
insofferenza.
Ecco, cose che a noi, cioè che a loro giustamente sembrano normali e che invece appunto
cominciano
sono
adesso a confrontarsi,
ricchezza,
con,
ecco,
altri
loro,
parametri, altre
loro
dimensioni.
Loro riescono molto sia a sfruttare questo fatto di essere molto insieme, di creare un gruppo, una, anche una società dei ragazzi, che è una società che ha la sua complessità, che è anche un grosso esercizio di risolvere i conflitti, di includere piuttosto che escludere. Ci abbiamo dovuto lavorare anche, certo, ma certamente loro hanno fatto molto da sé, sono anche più semplici di noi, no? Noi per stare insieme, diciamo, i nostri scontri ce l'abbiamo, le nostre
bisogna
fatiche,
smussare,
le nostre, ecco, noi ci dobbiamo un po' lavorare appunto sul conflitto, su loro sanno farlo in qualche modo e questo è sicuramente una cosa che ci dà molta sicurezza sul fatto che è un ambiente valido per loro, perché li vediamo rapportarsi in modo positivo.
Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo ed è vera soltanto a metà. La puoi vivere tutta in un solo momento, è una favola e non è realtà. Ogni favola.
A volte quasi li spingiamo a uscire fuori, a invitare degli altri amici, ad andare in altri contesti, perché non vogliamo che poi diventi così un'isola fuori del mondo. Però ecco, in effetti, ecco, hanno anche facilità, non so, i bambini piccoli che entrano nella scuola con di solito maggiore facilità degli altri bambini, perché il fatto di avere, non so, per esempio delle cose che devono essere utilizzate in comune, il fatto, loro sono abituati,
l'hanno interiorizzato fin da
sé. Sì, un po' forse hanno pure dovuto fare una fatica, hanno dovuto pure fare un lavoro su se stessi, di accettare che il mio giocattolo viene magari anche preso, rovinato a volte, no? Quindi non soltanto che lo devo condividere, che intanto è una cosa di base, ma anche il fatto che lascio un giocattolo in salone e non ce lo ritrovo, ecco. Oppure che appunto, ecco, che i bambini più piccoli si intrufolano quando io sto con gli amici, cose del genere. Insomma, sono cose che sicuramente hanno dovuto anche fare una fatica per gestire, però insomma tanto prima o poi queste fatiche le dobbiamo fare, loro le hanno fatte con una certa naturalezza, no?
Già noi, metà strada è fatta.
Noi pure appunto le dobbiamo fare queste cose, perché anche noi abbiamo il nostro giocattolo, fra virgolette, che abbiamo... Noi lo dobbiamo fare da grande, è come quando uno, non so, impara una lingua straniera da grande, è diverso che impararla da piccolo.
Ahimè sì.
Questo è un po' il centro della casa, di tutto il casale, perché è questa corte, questo cortile che era l'aia, e che tradizionalmente è recintato da un muro, quindi crea proprio una zona raccolta ma aperta, che è poi il punto dove confluiscono un po' tutte le case dell'edificio principale, e che quindi dalla primavera fino all'autunno diventa un po' il salotto comune di tutti, nel senso che, non so, quando fa caldo la sera si mangia qui e quindi ognuno esce fuori con la sua cena e ci si ritrova un po' con tutti, quindi è un luogo molto di aggregazione, è il luogo di gioco anche... e anche qui accanto c'è un salone che è un salone comune che utilizziamo quando a volte, non so, capita che magari stiamo tutti quanti insieme o che facciamo qualche incontro più ampio. C'è una vasca, sì, di abbeveratoio, c'è la cisterna sotto a questo cortile e poi c'era l'aia dove probabilmente si facevano i lavori, insomma... sui raccolti, eccetera, eccetera. Ecco, questo corpo laterale dell'edificio era quello che veniva tradizionalmente utilizzato per i braccianti stagionali, perché in questa zona tradizionalmente durante l'estate, che è il periodo dei grossi lavori agricoli, c'erano magari qualche decina di braccianti che risiedeva qua, c'erano dei grossi stanzoni, e però è ovviamente stagionali perché poi d'inverno non restavano, e quindi questa parte adesso sono diventate tre appartamenti suddividendo questi grossi stanzoni che esistevano, e qui intorno era dedicato sia all'agricoltura ma anche molto all'allevamento. Tuttora siamo in una zona che è soprattutto pascolo, il che è anche un po' una fortuna perché significa un'agricoltura poco intensiva, poco invasiva. E noi abbiamo adesso costituito un'azienda che fa orticoltura biologica e siamo anche in un'area di parco naturale protetto, il parco di Veglio, il che significa che c'è anche una cura a conservare una zona che è naturalmente, diciamo, tuttora molto incontaminata, nonostante appunto si trovi vicinissima alla città, ci sono animali selvatici, ci sono comunque insomma una situazione molto naturale.
L'olivo dentro, le ortenze, sì. I gelsomini, insomma.
Questo
tutto curatissimo.
È stato un regalo per un battesimo di uno dei bambini che effettivamente
eccezionale.
Cresce come, che insomma, anche
inglobato nella corte, veramente sì, sì. Bello.
E intorno ci sono campi che, di cui una parte sono i nostri campi dove abbiamo appunto questa attività di orticoltura
biologica.
Cioè
avete un'estensione di terre più o meno?
Abbiamo qualche grande? Ettaro, diciamo che in tutto l'area è di 15 ettari, però c'è tutta una parte che è di bosco o scoscesa, quindi in pratica noi abbiamo da circa un anno avviato un'attività di orticoltura che prima era solo per nostro uso interno, e quindi è già da qualche anno che siamo autosufficienti con la produzione di verdure e che adesso sta diventando gradualmente un qualcosa di commerciale, diciamo, in cui la produzione quindi si è allargata a occupare circa 3 o 4 ettari per ora, ma poi si spera di allargarlo un po', con l'idea di produrre appunto, ecco, ortaggi con tecnica biodinamica e di fare un servizio, diciamo, di fornire a famiglie direttamente, no? La cosiddetta filiera corta.
Ieri Fabris parlava del fatto, ecco, che ormai il consumatore sta diventando più critico e si accorge che alcune filiere sono troppo lunghe.
Sì, sì, ecco, questo vorrebbe essere proprio il modo più corto di fare la filiera, cioè di fare il gruppo d'acquisto, di coinvolgere le persone a venire in azienda, a vedere come si coltiva, magari qualche volta anche a raccogliere le proprie cose e anche appunto a eventualmente anche essere disposti a spendere qualcosa di più per una cosa che non solo garantisce la salute, ma anche garantisce l'ambiente in cui si coltiva e il produttore che lo coltiva. Facendo in questo modo, evitando le intermediazioni, un prodotto che normalmente costa tantissimo, magari costerà tanto, non pretendo di dire che costa poco, però non così tantissimo quanto costa quando ai costi di una produzione di questo tipo si aggiungono pure i costi di intermediazione, di trasporto, eccetera. Non siamo ancora pronti per fare una cosa molto ampia, però abbiamo fatto la sperimentazione con un gruppo di famiglie e di amici, un po' per volta speriamo di...
Quindi a che punto siete, ecco, per capire?
Siamo al punto che adesso siamo in grado di fornire noi stessi e per ora poche altre famiglie, qualche realtà di negozi macrobiotici, di agriturismi o ristoranti che forniscono cibi biologici, eccetera. Speriamo dall'autunno di iniziare con un giro di qualche decina di famiglie che acquisteranno la cassetta preconfezionata con un qualche tipo di trasporto che permetta di consegnare un gruppo di cassette insieme, perché altrimenti i costi, certo, della consegna diventano proibitivi, con un gruppo di persone che già sostanzialmente sono coinvolte in questa cosa, che faranno parte di un'associazione che servirà proprio a gestire questo tipo di distribuzione, ma anche magari di fare un lavoro di tipo gruppo d'acquisto solidale, quindi individuare produttori che seguano certi criteri, insomma, che desideriamo in qualche modo sostenere e per rifornirci.
A questo punto l'aggettivo solidale cosa sintetizza? Varie cose.
Rispetto a questo tipo di cosa, cioè riferendoci in particolare a questo tipo di attività, che deve essere innanzitutto un'attività economica funzionante, perché se non è funzionante tutte le altre cose che ci vogliamo mettere sopra possono durare un anno e poi dopo scomparire. Però questa appunto può essere una realtà economica che è anche solidale, nel senso che innanzitutto produce una certa solidarietà fra quelli che condividono l'acquisto, la realizzazione, il consumo di questi prodotti, ma anche per esempio è una realtà in cui si può pensare di fare un inserimento di persone che possono avere un lavoro protetto, cosa che anche questo è un tentativo che stiamo tentando adesso di fare con un gruppo di ragazzi down che sta facendo un percorso di inserimento, con la speranza che qualcuno di loro, magari quelli un po' più portati, che anche sono più desiderosi di fare un'attività di questo genere, potrebbe essere inserito a lungo termine, ma anche appunto, ecco, immaginiamo possibilità di altri tipi di lavoro per persone che magari sono produttive ma che hanno bisogno di una situazione un po' più protetta, ma anche potrebbe esserci un'attività del tipo fattoria didattica, per esempio, anche questo in futuro ci piacerebbe considerarlo, quindi la possibilità anche di avvicinare la realtà agricola per i bambini della scuola, ma anche per, insomma, così, persone che vogliano così vivere un pochettino la campagna anche vivendo dentro la città.
Anni non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica ora questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia.
Le professioni più o meno di chi vive qua.
Sì, l'idea che un giorno avremmo fatto un lavoro insieme, magari sulla terra, è un'idea che non è mai del tutto tramontata, ma che comporta una rivoluzione un po' di tutte le cose che non ce la siamo forse sentita di fare, forse non è quello che dovevamo fare, insomma, anche perché la maggior parte di noi sono del tutto soddisfatti del lavoro che fanno, nel senso che siamo fortunati, mediamente abbiamo lavori che ci piacciono, c'è chi lavora...
Non siete persone frustrate che avevamo bisogno di una valvola di sfogo?
No, io penso che se avessimo grosse frustrazioni del lavoro, questa cosa di lavorare qui qui dentro sarebbe già in piedi. Alcuni di noi lavorano tanto fuori casa.
Dove è Stefani?
No, però forse è lì dentro. Alcuni di noi lavorano molto fuori casa.
Liberi professionisti,
sì,
generalmente.
Professionisti o anche in aziende. Io sono un ricercatore universitario, quindi per esempio io ho il vantaggio di una grossa flessibilità dal punto di vista dell'orario di lavoro. Alcune di noi sono insegnanti, magari a tempo parziale, quindi qualcuno di noi riesce a stare a casa di più. Essenzialmente durante il giorno i ragazzi vanno a scuola, noi andiamo a lavorare, la casa un po' si spopola e poi si ripopola nel pomeriggio, sera.
Avete una cassa comune, avete deciso anche di mettere in comune i vostri stipendi.
Sì, abbiamo una cassa comune.
È così automatico?
Non lo è tuttora per noi automatico fare cassa comune. Dopo 11 anni che viviamo insieme qui e comunque almeno un'altra decina d'anni che con periodi più o meno lunghi vivevamo nella precedente esperienza comunitaria. Tuttora non è scontato per noi, però ci sembra assolutamente naturale, assolutamente ovvio, nel senso che non avrebbe senso non farlo, un po' come ci sembra ovvio che ci sia una cassa comune in una coppia. Noi, anche se non ci siamo sposati, non possiamo dire che staremo sempre insieme, però... Tuttavia, analogamente, anche noi viviamo insieme e non potremmo fare altrimenti, forse, ma lo facciamo volentieri. Ecco, con questo non voglio dire che è una cosa che facciamo con difficoltà, è una cosa che ci sembra connaturata, ecco, al vivere insieme. Vivere insieme, condividere la casa, condividere le nostre cose e condividere anche i nostri redditi. È una cassa comune che si riferisce ai redditi piuttosto che a quello che ciascuno di noi aveva, che poi il grosso di quello che ciascuno di noi aveva era la casa, e la casa è stata trasformata in questa casa, quindi in realtà... Però ognuno è proprietario della sua parte della casa, eccetera.
Ecco, scusami, l'intera struttura
è di proprietà.
È di proprietà. Invece ci sono altri casi in cui è incomodato d'uso, giusto?
Sì, noi siamo inseriti nella realtà che è quella del mondo di comunità e famiglia, che è un'associazione a carattere nazionale, anche se concentrata essenzialmente nel nord Italia e soprattutto in Lombardia. Da cui nasce un'associazione di condomini solidali, ma anche di realtà di gruppi di condivisione, quindi persone che si incontrano anche senza vivere insieme. Siamo inseriti in questa realtà anche se ci siamo arrivati, diciamo, da grandi, nel senso che quando già la comunità esisteva da vari anni abbiamo conosciuto questo tipo di realtà che a livello nazionale contiene già, penso, una trentina di comunità esistenti e forse un centinaio di gruppi che stanno facendo il percorso verso il condominio solidale. Noi ci siamo trovati con molta naturalezza all'interno di questa realtà, anche se la nostra comunità non è proprio direttamente corrispondente a quello che può essere uno standard di questo tipo di associazione. Ecco, però questo per dire che ci sono altri modelli di comunità in cui questo tipo di organizzazione è differente, quindi per esempio casa non di proprietà ma affidata in qualche modo all'associazione che se ne fa garante da parte di chi ne è proprietario, che può essere per esempio a volte congregazioni religiose che hanno grossi edifici che non sono più in grado di portare avanti e di utilizzare in modo utile, valido, e che quindi lo affidano all'associazione per consentire di sviluppare questa cosa. Per esempio qui a Roma adesso c'è un gruppo che sta lavorando per formare un condominio solidale in questo modo. A volte possono essere immobili che sono di fondazioni, a volte sono anche di amministrazioni pubbliche in qualche caso, nel senso che esiste qualche realtà che è stata anche un po' favorita dall'amministrazione locale, che vede magari nel condominio solidale un luogo di aggregazione in magari un quartiere cittadino in cui la vita è molto slegata, molto priva di un centro, no? Come questi quartieri magari di edilizia popolare in cui la gente è arrivata un po' da tutte le parti e non si è mai collegata, non è mai
amalgamata,
entrata in comunicazione. C'è stata un'amministrazione pubblica che ha visto nella possibilità del condominio solidale un possibile luogo di aggregazione, nel senso che queste comunità non sono strutture di accoglienza o strutture di servizio principalmente, lo diventano sempre. Però ecco, c'è un po' di differenza fra quello che nasce come effettivamente struttura di accoglienza o di servizio, di cura, e quello che nasce come persone che in primo luogo vogliono vivere insieme perché vogliono entrare in contatto, vogliono un po' rompere quell'isolamento che nelle città è particolarmente forte, e a questo danno un valore in sé, che è un valore certamente per chi ci abita, ma in qualche modo è anche un valore sociale, perché è un po' un modo di creare così un laboratorio di relazioni, un punto di collegamento. Ecco, noi siamo partiti abbastanza da questo, nonostante veniamo da una realtà di comunità di accoglienza estremamente impegnativa, anche faticosa, e anche impegnativa psicologicamente, perché in qualche modo a 25 anni eravamo responsabili di ragazzini adolescenti che oggi sono quasi coetanei nostri. Oggi lo vivevamo in modo un po' eroico, ed è questo che ci dava il grosso entusiasmo, no? Però comunque era una cosa anche faticosa, oltre che molto divertente, era pure faticosa. In questo senso, quando abbiamo detto vogliamo fare una cosa che sia stabile, che duri nel tempo, siamo partiti proprio dal constatare che non si può fare una cosa così tanto faticosa e viverla a lungo termine. Bisogna fare un ambiente in cui si può vivere volentieri, in cui non ci si consuma, ecco, in qualche modo.
Senza martiri.
E quindi forse questa partenza di grosso impegno etico, che è tipico di un'età più giovane, adesso non voglio dire che sono vecchio e saggio, però questo grosso impegno magari l'abbiamo innanzitutto, poi c'è stata la lunga fase in cui l'abbiamo rivissuto, nel senso che poi diciamo facciamo l'accoglienza, ma alla fine l'accoglienza era quella dei nostri figli che erano piccoli, e quindi lì era finita la nostra energia, perché veramente era proprio un fatto di sopravvivenza, insomma.
È sopraggiunta Anna. Il vantaggio per voi sostanzialmente di un'esperienza del genere è anche però qualche risvolto della medaglia, magari meno entusiasmante o comunque più faticoso, ad oggi. Tracciare una sorta di bilancio dopo una decina 11 d'anni.
11 anni, sì, 11 anni di vita insieme. E dunque, senz'altro il rapportarsi in modo attento con tante persone richiede un certo impegno, che in alcuni momenti in qualche modo può sembrare che sia
calante,
crea stanchezza, insomma stanca. Devo dire però che questo impegno invece alla fine è anche in una quotidianità che si ripete, che in cui si riconferma questo, ci dà soddisfazione. Quindi noi siamo soddisfatti di questo nostro lavoro nel cercare di trovare il modo di stare insieme in maniera costruttiva, in maniera attenta.
Il ruolo della donna in una struttura del genere?
E dunque, le donne spesso stanno più a casa degli uomini e quindi hanno più la possibilità di avere il polso della situazione, di avere un osservatorio privilegiato, sia nelle relazioni tra gli adulti che nei momenti di crescita dei ragazzi, che nelle relazioni dei ragazzi tra di loro. Dopodiché dico le donne perché prevalentemente più spesso stanno a casa le donne, però è anche vero che chi sta a casa poi ha un po' il compito di riportare a chi invece a casa è meno presente quanto osservato, quanto vissuto, cosa è successo, perché altrimenti poi questo collegamento un po'... è bene che lo abbiamo tutti, insomma, ecco, che tutti quanti riusciamo a...
Mi colpiva questo termine, attenti.
E questo credo che sia necessario un po' per qualsiasi relazione, certo. Sia che sia una relazione di coppia, certo, che di famiglia, che di... Cioè, se vuoi continuare a stare insieme e a trarne giovamento, cioè in maniera attiva e non passiva, certo, bisogna farlo con attenzione.
Certo. Mi sembra che questo tipo di esperienza sia più diffuso al nord, forse perché al nord siamo arrivati ad un punto di non ritorno per cui c'è più desiderio di abbattere
forse
un po' di muri e, certo, di ricostituire delle cellule più ampie.
Sì. Noi devo dire che quando ci capita di confrontarci con altre famiglie, di amici così, il raccontarci ci entusiasma, perché nel momento in cui ci raccontiamo ci rendiamo conto di quanti vantaggi, di quante occasioni preziose ci troviamo a vivere, occasioni che invece in famiglie spesso mononucleari non si ha modo di conoscere. E adesso la realtà, il confronto fra sud e nord è probabile, forse direi anch'io che può essere un qualcosa del genere, cioè che al sud, cioè in realtà in cui si è più abituati ad aprire le proprie porte, e in qualche modo in parte si vive già, cioè vivendo con le porte aperte si hanno già occasioni di questo tipo.
Allora, si dice che la famiglia è in crisi, che scoppia subito. È un messaggio da parte vostra?
Io direi che sentendo un po' la forza del gruppo, noi ci sentiamo spesso molto vicini a chi, non potendo soffrire di questa forza, soffre invece di una mancanza di energie, una mancanza di energie che dall'esterno arrivano alla famiglia, e quali possono essere gli amici, quali possono essere le occasioni di confronto, ecco, anche con altre famiglie, altre situazioni che vivono magari disagi dello stesso tipo. Allora, se la famiglia è lasciata a se stessa, e in effetti fa fatica a sopravvivere, questo lo vediamo, e se invece la famiglia si costruisce una rete che la supporta, e allora ritrova, io dico proprio, l'energia che gli permette di vivere in modo pieno ma anche entusiasmante, ecco, le relazioni che la famiglia stessa offre.
C'è qualcosa che ti manca?
No, assolutamente no. No, perché
il cinema a portata di mano.
Io ogni volta che torno a casa, non, anche se sto nel traffico, non ho mai detto che peccato che devo affrontare tutti i giorni questo traffico. Quando è il traffico? Quando ci sono tante persone a casa, che a volte può sembrare troppo, non ho mai detto che peccato che sono troppe persone. In alcuni momenti ci sono queste situazioni, però non offuscano mai invece la bellezza
originale
della scelta, di che cosa ci troviamo a vivere, non solo della scelta, ma delle opportunità che ci troviamo a vivere,
che
anche
presente
tutti i giorni, del presente, sì, di questo presente. E quindi no, decisamente nessun rimpianto.
Qui intanto si sta preparando la cena. Per quante persone questa sera?
Per
20. 20 persone.
Sì.
Cosa c'è?
Che più o meno è, c'è la pasta col sugo di pesce.
Pasta col sugo di pesce.
E parmigiana di zucchine.
Bene. E poi, se non sbaglio, avete una riunione, vero, questa sera?
Una riunione, sì.
Su questo discorso dei prodotti biologici.
Dell'azienda, sì. Ciao.
Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. Shire, shire, shire.
Tu sei?
Benedetta. Cecilia.
I vantaggi e gli svantaggi di vivere qua?
Allora, un vantaggio sicuro è che non ci si trova mai soli, che comunque sai sempre che c'è qualcuno con cui puoi parlare, puoi confidarti, più o meno siamo più o meno tutti fratelli, diciamo, quindi è comunque bello, si può stare insieme. Poi sinceramente non c'è, io non immagino molto una vita diversa da così. E poi invece uno svantaggio sicuramente è che siamo molto lontani, quindi magari io ancora un po' esco, sì, però anche penso, vedo le più grandi, è difficile uscire, trovare gli accompagni, i ritorni, comunque è abbastanza scocciante essere così dipendenti dagli adulti.
E questo ti manca?
No, per adesso non particolarmente, perché comunque sì, è un po' dover sempre cercare l'accompagno così, però è anche vero che più o meno sempre mia madre che me lo cerca, quindi alla fine io.
Vai bene. Tu che mi racconti?
Beh, i vantaggi sicuramente comunque anche stare insieme, molte volte ci metto a studiare insieme o comunque poter sempre giocare con qualcuno.
C'è qualcosa che ti pesa?
Forse non so, a volte quando voglio stare un po' da sola, che a quel punto devi è difficile trovare un posto dove nessuno viene. Magari metto in camera mia, però alla fine c'è sempre qualcuno che viene là e ti interrompe. Però, non so, alla fine mi piace molto vivere qua.
Cosa gli altri dicono di te o pensano di te?
Qua siamo tutti amicissimi.
Che ovviamente non vivono qua.
Molte volte quando vengono le mie amiche a trovarmi, a volte si chiedono se dovevano mangiare tutta quella gente con quel tavolo enorme. Infatti, poi mi chiedono anche quando siamo a scuola, che magari io incontro qualcuno, mi chiedono sempre se è il mio ragazzo, così, invece, perché io comunque ci parlo. E per le altre persone, anche quando vedono, non so, quando una ragazza sta sempre con un maschio, a quel punto pensano sempre che è il suo fidanzato.
Cioè questa naturalezza nello stare tranquillamente insieme senza crearsi troppi problemi.
Sì. Anche perché comunque viviamo insieme da quando abbiamo 2 anni, quindi alla fine siamo cresciuti insieme, abbiamo litigato, però abbiamo fatto pace, abbiamo fatto amicizia insieme, abbiamo giocato insieme, quindi alla fine ci siamo aiutati a vicenda. Quindi.
Che volete fare da grandi?
Attrice.
Però, ambizio, anche tu?
Sì.
Ah, che bello. Come vi è nata questa idea?
Io ho fatto 3 anni di teatro, così. Poi, comunque, a Natale facciamo sempre una recita qua, con tutte le varie parti, che scegliamo i testi, le canzoni.
Ma ci lavorate voi o c'è qualcuno di esterno che
no.
la promuove?
I genitori a turno fanno i registi, diciamo, mentre i ragazzi fanno le parti, insomma, la recita, e il coro lo fanno le ragazze grandi che magari provano un po' di vergogna a recitare, insomma.
Questo ogni anno?
Sì, tutti gli anni, a Natale.
Ah.
La sera della vigilia invitiamo tutti gli amici così e ci mettiamo in quella sala grande a fare la recita.
Che avete scelto?
La prossima volta non ci abbiamo ancora pensato, abbiamo preso alcuni testi teatrali che abbiamo trovato in una libreria dove andiamo spesso e poi comunque un pochino li riadattiamo a seconda delle parti, che poi siamo tanti, allora è difficile trovare una parte per tutti.
Finora cosa avete fatto?
Abbiamo fatto una recita che si chiama Betlemme anno zero, poi ne abbiamo fatto una Se fosse davvero Natale e le abbiamo recitate anche una in una casa di riposo, una in un ospedale.
E questa cosa ti entusiasma particolarmente?
Sì, sì, mi piace tantissimo.
Quindi attrice di teatro?
Di teatro, però come si suol dire, se trovi un posto al cinema... Diciamo che l'attrice è un lavoro un po' faticoso. Io col mio maestro di teatro quest'anno, che lui è un attore professionista, il quale ci ha fatto un corso per noi ragazzi, però quest'anno solo l'ho fatto altri 2 anni, l'ho fatto da un'altra parte. Diciamo, ce l'ha detto chiaramente che è una strada molto faticosa, quindi diciamo quello che trovi va bene, poi...
In questo senso penso che aiuti molto anche il fatto di esprimere la propria corporeità, il proprio rapportarsi con la natura liberamente. Si dice che chi sta sul palcoscenico può trasmettere messaggi forti anche senza pronunciare parola, ma solamente con il proprio corpo,
sì,
no?
Sì. È fondamentale la presenza scenica. 2 anni fa, mi ricordo, ero molto più timida. Ora mi hanno fatto interpretare un musical, io ero la protagonista, facevo Mary Poppins, quindi ho anche dovuto cantare e mi ha aiutato tantissimo.
Quanti anni avete?
Io 14. Io quasi 13 a luglio.
Tu hai in mente di ricreare una struttura del genere poi nella tua vita?
Sinceramente...
È ancora presto.
Sinceramente ancora non lo so, mi piacerebbe molto che, insomma, anche se avessi mai dei figli, vivessero così bene come viviamo noi adesso. For once in my life I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid I can go where life leads me, somehow I know I'll be strong. I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make my dream come true. Yeah, yeah, yeah. For once in my life I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something won't desert me. I'm not alone anymore. Oh, once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life I have someone who needs me.
Vediamo come va il traffico a Roma a quest'ora con Roberto Atturo in diretta dal CIS, Viaggiare Informati. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te Antonella, un saluto agli ascoltatori. È il traffico in grande difficoltà oggi, ci sono state anche le condizioni meteorologiche a causare qualche problema fino a poco fa, sembra leggermente migliorata la situazione, ma insomma i disagi sono anche sulla tangenziale est, parliamo di via del Foro Italico, intanto in direzione via Salaria, ma anche sulla tangenziale est dove era avvenuto un incidente che ha coinvolto più veicoli, siamo nel tratto tra Tiburtina e Viale Castrense in direzione San Giovanni e qui sono segnalate delle code. E disagi anche al centro per un incidente avvenuto a Lungotevere dei Cenci all'altezza di Ponte Garibaldi in direzione Flaminia e poi per quanto riguarda il traffico e le zone, le chiusure diciamo che sono state istituite per la visita del presidente americano George Bush, ancora attive quelle che riguardano la zona intorno a Viale Rossini, via Bertoloni e via Paesiello, questo fino a cessate esigenze, e poi difficoltà di circolazione anche per alcune chiusure che sono state istituite intorno alla zona di via di Villa Madama. E questa è la situazione al momento, io ti restituisco la linea.
Grazie, il 1518 ovviamente per saperne di più, vi risponderanno gli operatori del CIS Viaggiare Informati, molta pazienza e prudenza, come dico sempre il nostro numero verde invece è quello di 105 Live, e 800-208-802. Oggi abbiamo ascoltato l'esperienza di un condominio solidale nei pressi di Roma, anzi proprio a Roma, 2 chilometri dal raccordo. Per chi volesse avere maggiori informazioni vi segnalo un sito internet www.comunitaefamiglia.org proprio per scoprire gli appuntamenti anche dei cosiddetti gruppi di condivisione, cioè dei gruppi appunto di persone in cui ci si ritrova periodicamente per fare discernimento e capire se la propria vocazione e predisposizione è tale da poter poi andare a costituire appunto una comunità, un condominio solidale. Mi fermo qui, ancora un po' di musica e poi un appuntamento flash in lingua francese. Buon proseguimento di ascolto in compagnia dei programmi di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. If I had another chance tonight, I'd try to tell you that the erase the love we shared, but it gives me time to realize just how much you care. Now you're gone, I'm really not the same. I guess I have myself.